ad alta voce. Elia Shilton legge Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci.
Mignolino. C'era una volta un contadino che una sera sedeva vicino al focolare e attizzava il fuoco mentre la moglie accanto a lui filava. Disse il contadino: «Com'è triste non avere bambini. È così tranquilla la nostra casa, mentre nelle altre case si grida e c'è allegria». «Sì», rispose la moglie e sospirò. «Avessi anche un solo bambino e fosse anche piccolo come il dito mignolo, come sarei contenta. Lo ameremmo di tutto cuore». Ora avvenne che la moglie si ammalò e dopo 7 mesi ebbe un figlio che in tutte le membra era perfettissimo, ma non era più alto del dito mignolo. Allora dissero: «È proprio come lo abbiamo desiderato e sarà il nostro caro bambino». E per la sua statura gli dettero il nome di Mignolino. I genitori non gli lasciarono mai mancare il cibo, ma il bambino non diventò più grande, rimase sempre come era stato alla nascita. Però aveva gli occhietti intelligenti e presto si mostrò una cosettina furba e agile. Il contadino un giorno si preparava a recarsi nella foresta per tagliare legna, dicendo fra sé: «Se ci fosse uno che più tardi mi raggiungesse col carro...» «Oh, papà!» gridò Mignolino. «Il carro te lo porterò io, sta tranquillo! Giungerà nella foresta al tempo giusto!» L'uomo rise e disse: «Ma come sarebbe possibile? Tu sei troppo piccolo per guidare il cavallo con la briglia!» «Non fa nulla, papà, purché la mamma attacchi il cavallo. Io mi siederò sul suo orecchio e gli griderò dove deve andare». «Ebbene», rispose il padre, «per una volta proviamo». Quando giunse l'ora, la mamma attaccò il carro e pose Mignolino a sedere sull'orecchio del cavallo. Il piccolo gridava finché la bestia andasse per la sua strada. «Iu, parri su, su!» Tutto andò benissimo, come con un buon cocchiere, e il carro seguì diritto la strada verso la foresta. Accadde che mentre ad una curva il piccolo gridava «Arri, arri!» due forestieri passassero di là. «Perbacco», disse uno, «che cos'è questo? Passa un carro. Un carrettiere grida al cavallo e non si vede nessuno». «Non mi pare una cosa naturale», disse l'altro. «Seguiamo il carro e vediamo dove si ferma». Intanto il carro avanzava in piena foresta e andava dritto dritto al punto dove si tagliava la legna. Appena Mignolino vide suo padre, gli gridò: «Vedi, babbo, che sono arrivato col carro! Adesso mettimi a terra». Il padre prese il cavallo con la sinistra e con la destra tolse dall'orecchio il suo figliolino, che tutto allegro si sedette su uno stelo di paglia. Quando i due forestieri videro Mignolino, non seppero cosa dire per lo stupore. Uno prese a parte l'altro e disse: «Senti, l'omino può fare la nostra fortuna se noi lo faremo vedere a pagamento in una grande città. Compriamolo». Andarono dal contadino e gli dissero: «Vendeteci l'omino, con noi starà bene». «No», rispose il padre, «è il mio prediletto e non lo vendo per tutto l'oro del mondo». Ma Mignolino, quando sentì dell'affare, si arrampicò sulle pieghe dell'abito del padre, sedette sulla sua spalla e gli bisbigliò all'orecchio: «Babbo, vendimi pure, io tornerò lo stesso a casa». Così il padre lo cedette per una bella moneta d'oro ai due forestieri. «Dove vuoi metterti?» gli dissero questi. «Per piacere, Mettetemi sulla falda del vostro cappello, così potrò passeggiare su e giù e guardare il paesaggio. E non cadrò giù, state certi. Fecero come voleva e dopo che Mignolino ebbe preso congedo da suo padre, partirono. Camminarono fino al crepuscolo e il piccolo disse: «Mettetemi a terra, ho un bisogno». «Rimani pure lassù», disse il forestiero sul cui cappello egli stava. «Non mi arrabbierò. Anche gli uccelli qualche volta mi fanno cadere qualcosa addosso». «No», disse Mignolino. «Io so cos'è la decenza. Mettetemi subito a terra». Il forestiero si tolse il cappello e depose il piccolo su un campo lungo la strada. Questi scappò di corsa e strisciò un poco tra le zolle qua e là. Poi all'improvviso guizzò in una tana di topi. «Buonasera, miei signori, andate pure a casa senza di me!» gridò loro prendendoli in giro. I due corsero da quella parte col bastone e frugarono nella tana, ma fu fatica sprecata. Mignolino strisciava sempre più in fondo e così quelli, stizziti e con la borsa alleggerita, dovettero tornarsene a casa. Quando Mignolino capì che si erano allontanati, strisciò fuori dal corridoio sotterraneo. «È così pericoloso andare al buio per i campi», disse. «Uno si può rompere il collo o una gamba». Per fortuna urtò in un guscio vuoto di lumaca. «Grazie al cielo», disse. «Posso passare la notte al sicuro qui dentro». E vi si accomodò. Quando stava per addormentarsi, sentì che due uomini gli passarono vicino e uno diceva: «Come possiamo fare per portar via al ricco parroco il suo oro e il suo argento?» «Ve lo posso dire io!» lo interruppe Mignolino. «Chi c'è là?» disse uno dei ladri, spaventato. «Ho sentito qualcuno che parlava». E si fermarono poiché Mignolino aveva ripreso a dire: «Portatevi con voi e vi aiuterò!» «Ma tu dove sei?» «Cercate per terra e fate attenzione da dove viene la voce», rispose. I ladri lo trovarono finalmente e lo sollevarono. «Ah, briconcello, come ci puoi aiutare?» dissero. «È semplice», rispose. «Io scivolo tra le sbarre di ferro nella stanza del parroco e vi porgo fuori quel che volete avere». «Benissimo», dissero i ladri. «Vediamo ciò che puoi fare». Appena giunsero alla casa del parroco, Mignolino scivolò nella stanza, ma si mise a gridare con tutte le forze che aveva in corpo: «Volete tutto quello che c'è?» I ladri si spaventarono e dissero: «A parla piano che sveglierai qualcuno». Ma Mignolino finse di non capire e gridò nuovamente: «Che cosa volete? Volete tutto quello che c'è?» La cuoca, che dormiva nella stanza vicina, udì, si rizzò nel letto e ascoltò. Ma i ladri, per lo spavento, erano corsi indietro per un tratto di strada. Finalmente ripresero coraggio e pensarono: «Il bricconcello si vuol far beffe di noi». Ritornarono indietro e gli sussurrarono: «Fa dunque sul serio e porgici qualcosa». Il Mignolino gridò ancora più forte: «Vi darò tutto! Allungate le mani!» La domestica, che ascoltava, sentì chiaramente queste parole, saltò dal letto e inciampò nella porta. I ladri scapparono di corsa come se fossero inseguiti da un cacciatore feroce. La domestica, intanto, non avendo potuto vedere nulla, andò ad accendere un lume. Mentre ella si avvicinava, Mignolino, senza esser visto, se ne andò nel fienile. La domestica, dopo aver cercato in tutti gli angoli e non aver trovato nulla, finalmente si rimise a letto, persuasa di aver solo sognato a occhi e orecchi aperti. Mignolino, intanto, era scivolato tra gli steli di fieno e aveva trovato un bellissimo posto per dormire. Voleva riposare fino al mattino e poi ritornare a casa dai suoi genitori. Ma doveva passare per ben altre avventure. Appena spuntò il giorno, la domestica si levò dal letto per dare da mangiare alle bestie. Per prima cosa si diresse verso il fienile, dove prese una bracciata di fieno proprio di quello dove giaceva il povero mignolino, che dormiva così profondamente che non si accorse di nulla e si svegliò solo quando era già nella bocca della vacca che l'aveva ingoiato insieme al fieno. «Perbacco!» gridò. «Sono capitato in una gualchiera!» Ma subito capì dove si trovava. Fece attenzione di non capitare fra i denti ed essere stritolato e quindi scivolò col fieno nello stomaco. «Nella stanzetta hanno dimenticato la finestra», disse, «e non vi entra il sole e neanche c'è un lume». Insomma, l'appartamento non gli piaceva per nulla. E ciò che era peggio è che dalla porta entrava sempre altro fieno masticato e il posto diventava sempre più stretto. Infine, preso dall'angoscia, si mise a gridare con la voce più alta possibile: «Non datemi più altro fieno! Non datemi più altro fieno!» La domestica stava mungendo la mucca quando sentì parlare senza veder nessuno e si accorse che era la stessa voce che aveva sentito nella notte. Si spaventò tanto che cadde dallo sgabello e rovesciò il latte. In gran fretta corse dal padrone e gridò: «Dio mio, signor parroco, la mucca ha parlato!» «Tu sei matta», rispose il parroco. Tuttavia andò egli stesso nella stalla a vedere che cosa succedeva. Vi aveva appena messo piede che Mignolino riprese a gridare: «Non datemi altro fieno! Non datemi altro fieno!» Anche il parroco si spaventò, pensò che uno spirito folletto possedesse la mucca e ordinò di ucciderla. Essa fu macellata e lo stomaco dove era finito Mignolino fu buttato nella concimaia. Mignolino durò una grande fatica per farsi largo, perché era andato molto in fondo per trovar posto, ma proprio quando stava sporgendo fuori la testa capitò una nuova disgrazia. Era accorso un lupo affamato che inghiottì in un sol boccone l'intero stomaco della mucca. Mignolino non si perdette di coraggio. Forse, pensò, il lupo permetterà che gli parli, e dalla pancia gridò: «Caro lupo, conosco una magnifica ghiottoneria per te». «Dove si può andare a prenderla?» disse il lupo. «In una casa così e così tu puoi entrare dall'acquaio e troverai focacce, lardo, salsicce, tante quante potrai mangiarne». E gli descrisse esattamente la casa del padre. Il lupo non se lo fece dire due volte. Nella notte si introdusse attraverso l'acquaio e mangiò nella dispensa a piacimento. Quando si fu rimpinzato, volle uscire, ma era diventato così gonfio che non poteva più passare per la stessa via. Mignolino aveva calcolato proprio su questo e allora cominciò a fare un fracasso spaventoso nella pancia del lupo. Gridava e imperversava per quanto poteva. «Vuoi stare zitto?» disse il lupo. «Sveglierai la gente». «Ebbene», rispose il piccolo, «tu hai mangiato a sazietà e anch'io voglio rallegrarmi». E ricominciò a gridare con tutte le sue forze. Così finalmente si svegliarono suo padre e sua madre, che corsero a guardare da una fessura della porta. Come videro che vi era un lupo, scapparono via. L'uomo prese la scure e la donna la falce. «Rimani là dietro», disse l'uomo entrando nella stanza. «Se io gli darò un colpo e non sarà ancora morto, allora tu lo colpirai e lo farai a pezzi». Mignolino udì la voce del padre e gridò: «Caro babbo, sono qui, sono nella pancia del lupo!» Pieno di gioia, il padre disse: «Dio sia lodato, abbiamo ritrovato il nostro caro figlio!» E ordinò alla moglie di portar via la falce per non far del male a Mignolino. Prese quindi lo slancio e dette un tale colpo sulla testa del lupo che questi cadde stecchito. Presero quindi il coltello e le forbici, gli squarciarono la pancia e ne cavarono il piccolo. Ah, disse il padre, quanti dispiaceri abbiamo passato per te. Sì, padre, ho molto girato il mondo, grazie a Dio. Posso di nuovo respirare l'aria fresca. Ma dove sei stato? Oh, padre, sono stato in una tana di topi, nella pancia di una vacca e nel ventre di un lupo. Adesso rimarrò con voi e non ti venderemo più per tutte le ricchezze del mondo, dissero i genitori, stringendosi al cuore e baciando il loro caro mignolino. E dettero da mangiare e da bere e gli fecero fare dei nuovi vestiti, perché quelli che aveva si erano ridotti male durante il viaggio. E i sette caprettini. C'era una volta una vecchia capra che aveva sette caprettini e li amava come una madre ama i suoi bambini. Un giorno dovette andare nella foresta a cercare del cibo. Chiamò a sé i sette piccoli e disse: cari figli, io devo recarmi nella foresta. State attenti al lupo, perché se entra vi mangia con tutta la pelle e il pelo. Il malvagio qualche volta riesce a contraffarsi, ma voi lo riconoscerete ugualmente dalla voce rauca e dalle zampe nere. I capretini risposero: cara madre, staremo attentissimi, puoi allontanarti senza preoccupazione. La vecchia belò teneramente e tutta consolata si mise in cammino. Non passò molto tempo, qualcuno bussò alla porta di casa gridando: aprite, cari figli, vostra madre è qua e ha portato qualcosa per ognuno di voi. Ma i capretini capirono dalla voce rauca che era il lupo. Non apriamo, gridarono. Tu non sei nostra madre. La sua voce è bella e amorevole, mentre la tua è rauca. Tu sei il lupo. Il lupo andò lontano da un merciaio e comprò un grosso pezzo di gesso. Lo mangiò e così rese sottile la sua voce. Poi tornò indietro, bussò alla porta della casa e gridò: aprite, cari figli, vostra madre è qui e ha portato qualcosa per ognuno di voi. Ma il lupo aveva posato le sue zampe nere sulla finestra. I caprettini le videro e gridarono: non apriamo, nostra madre non ha i piedi neri come te, tu sei il lupo. Allora il lupo corse da un panettiere e disse: mi sono fatto male alle zampe, stendici sopra un po' di pasta. Quando il panettiere ebbe steso la pasta sulle zampe, il lupo corse da un mugnaio e disse: spargi della farina bianca sulle mie zampe. Il mugnaio pensò: il lupo vuole ingannare qualcuno, e si rifiutò, ma il lupo gli disse: se non lo fai ti mangerò. Il mugnaio ebbe paura e gli imbiancò le gambe. Sì, così sono gli uomini. Allora, per la terza volta, il malvagio bussò alla porta della casettina e disse: apritemi, figli, la vostra cara mammina è ritornata e ha portato dalla foresta qualcosa per ognuno di voi. I capretini gridarono: mostraci prima le tue zampe, perché sappiamo che tu sei la nostra cara mammina. Il lupo posò le zampe sulla finestra e quando quelli ebbero visto che erano bianche, credettero fosse tutto vero ciò che il lupo aveva detto e aprirono la porta. Ma chi entrò fu il lupo. Essi ne furono terrorizzati e cercarono di nascondersi. Uno saltò sotto il tavolo, il secondo nel letto, il terzo nella stufa, il quarto in cucina, il quinto nell'armadio, il sesto nella tinozza del bucato, il settimo nella cassa del pendolo. Ma il lupo li trovò tutti e non fece troppe cerimonie. Uno dopo l'altro li trangugiò nelle sue fauci. Solo non scoprì il più piccolino che si era nascosto nella cassa del pendolo. Quando il lupo ebbe così soddisfatto la sua ingordigia, se ne andò a sdraiarsi fuori sul verde prato sotto un albero e si addormentò. Non molto tempo dopo, la vecchia capra ritornò a casa dalla foresta. Ah, che cosa le toccò vedere! La porta della casettina era spalancata. Il tavolo, le sedie e le panchine erano rovesciati. La tinozza del bucato era in pezzi. Coperte e cuscini erano stati strappati dal letto. Ella cercò i suoi figlioletti, ma non li trovò in nessun luogo. Li chiamò uno dopo l'altro per nome, ma nessuno rispose. Infine, quando giunse al più piccolino, una voce sottile, sottile gridò: «Cara madre, sono nascosto nel pendolo!» Ella lo trasse fuori ed egli le raccontò come fosse venuto il lupo e avesse mangiato tutti gli altri. Potete pensare come la vecchia capra pianse per i suoi poveri figlioletti. Infine, ella uscì tutta angosciata e il capretino più giovane le corse dietro. Quando giunse al prato, vide il lupo che, sdraiato sotto l'albero, russava così fragorosamente che i rami ne tremavano. Ella lo guardò da tutte le parti e vide che nella sua pancia piena qualcosa si muoveva e si dimenava. «Dio mio!» pensò, «che i miei poveri figlioletti, che egli ha divorato come cena, siano ancora vivi!» Allora fece correre fino alla casettina il caprettino a prendere forbici, ago e filo. Quindi aprì la pancia al mostro e appena ebbe fatto il primo taglio, un caprettino allungò fuori la testina e quando continuò a tagliare, tutti e sei saltarono fuori uno dopo l'altro ed erano tutti in vita e non avevano sofferto nessun male, poiché il mostro li aveva inghiottiti d'un colpo nella sua ingordigia. Fu una grande allegria e si abbracciarono la loro cara madre e ballarono come se andassero a nozze. Ma la vecchia disse: «Adesso andate a cercare delle grosse pietre con cui riempiremo la pancia alla bestia scellerata mentre è immersa nel sonno». I sette caprettini trascinarono in tutta fretta delle pietre e le misero nella pancia del lupo, tante quante ne poteva contenere. Quindi la vecchia ricucì il taglio in un momento in modo che lui non si accorgesse di nulla e non si muovesse. Quando il lupo finalmente si svegliò, si levò sulle zampe e, poiché le pietre nello stomaco gli avevano suscitato una grande sete, volle andare ad una fontana a bere. Ma appena cominciò a camminare e a muoversi qua e là, le pietre urtarono l'un l'altra nella sua pancia. Il lupo gridò: «Cos'è che rimbomba e rimbalza e mi indolenzisce il pancione? Sei caprettini ho mangiato nel gozzo o un quintale di sassi?» E appena arrivò alla fontana si curvò sull'acqua per bere, ma le pesanti pietre lo spinsero giù ed egli affogò miseramente. A quella vista i sette caprettini corsero in tutta fretta gridando: «Il lupo è morto! Il lupo è morto! Beh, beh, beh!» E danzarono dalla gioia con la loro mamma intorno alla sorgente.
Elia Shilton ha letto Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.